Terzo millennio. Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù. La dinastia degli Antonini governa un centinaio di anni, periodo di relativa calma, anche se non mancano qua e là motivi di preoccupazione. In Asia Minore il proconsole Plinio il Giovane, che ha già mandato a morte numerosi cristiani, impressionato dalla crescente forza degli aderenti al cristianesimo, prega l'imperatore Traiano di volergli dare istruzioni in merito.
È mia abitudine, o Signore, deferire al tuo giudizio tutti i casi sui quali rimango incerto. Chi, infatti, sarebbe più indicato per dirigere la mia titubanza o per ammaestrare la mia incompetenza? Non ho mai preso parte a nessuna istruttoria sul conto dei cristiani, pertanto non so quali siano abitualmente gli oggetti e i limiti sia della punizione che dell'inchiesta. Sono stato fortemente in dubbio se si debba considerare qualche differenza di età, oppure se i bambini nei più teneri anni vadano trattati alla stessa stregua degli adulti che hanno raggiunto il fiore della forza, se sia duopo dimostrarsi indulgenti davanti al pentimento, oppure se a chi sia stato effettivamente cristiano non serva a nulla l'avervi rinunciato, se si debba punire il nome in se stesso anche quando sia immune da turpitudini, oppure le turpitudini connesse con il nome. L'epidemia di questa deleteria superstizione è andata diffondendosi non solo sugli agglomerati urbani, ma anche per i villaggi e nelle campagne. Però sono d'avviso che si possa ancora bloccare e riportare sulla giusta via. Almeno risulta assodato che i templi, i quali erano ormai quasi ridotti all'abbandono, hanno ricominciato ad essere frequentati, che le cerimonie sacre, da lungo tempo sospese, vengono di nuovo celebrate, che un po' dovunque si vende la carne delle vittime, per la quale prima capitava assai raramente di trovare un compratore. Da questi fatti risulta facile pensare quale massa di gente possa essere recuperata dall'errore, qualora le si lasci la possibilità di ravvedersi.
Intanto il proconsole stesso giudica i cristiani che gli vengono presentati, perché non adorano gli dèi dell'impero.
Siete accusati di non professare la religione ufficiale di Roma. Che dite a vostra discolpa?
Nulla. Noi adoriamo il Dio del cielo e della terra. Chi ce lo può impedire?
Volete rinnegare il vostro Dio?
No.
Ma non sapete che la legge vieta di rifiutare il culto agli dèi dell'impero?
Lo sappiamo benissimo, ma siamo ugualmente decisi a tener fede al nostro credo.
Arrivano le prime condanne. Le denunce affluiscono sempre più numerose. Sono uomini, donne, fanciulli. Plinio è turbato. Non crede alla colpevolezza dei cristiani, rei solo di riunirsi in preghiera e giurare di non fare del male a nessuno. Eppure, da funzionario imperiale, deve attenersi ai termini della legge romana. Gli spiace soprattutto constatare come i templi pagani siano abbandonati e le cerimonie non più compiute per mancanza di sacerdoti e di partecipanti, come già aveva notato Tertulliano. Plinio non fa che applicare la legge già esistente. Egli non è certo un uomo sanguinario che vuole perseguitare indiscriminatamente i seguaci di Gesù. Perciò manda un messo all'imperatore pregandolo di dargli istruzioni più particolareggiate sul contegno da tenere.
La religione si propaga sempre più. Volendo venire in chiaro delle verità delle accuse che si muovono ai cristiani, ho constatato soltanto che si radunano per il loro culto e che sono gente pacifica.
Dal rescritto dell'imperatore la posizione dei cristiani risulta molto critica.
I cristiani non devono essere ricercati. Qualora vengano deferiti ad un tribunale e accusati, devono essere puniti. Con questa limitazione, però, che chi negherà di essere cristiano e renderà ciò manifesto nel fatto stesso, cioè rendendo omaggio alle nostre divinità, ancorché sospetto di aver aderito al cristianesimo in passato, ottenga perdono in considerazione del suo pentimento. Le denunce poi messe avanti anonime non devono essere prese in considerazione per nessun crimine. Infatti sono di pessimo esempio e indegne dell'età nostra.
Così, nelle alte sfere, la religione viene dichiarata espressamente non permessa e da punirsi anche con la morte. Questa risposta servirà di norma nella lotta che ancora per molto tempo lo Stato ingaggerà contro il cristianesimo. Nerone aveva detto: non è lecito essere cristiani. Traiano, addolcendo i termini, dichiara: se insistono nella loro fede, siano puniti. In ultima analisi, i seguaci di Gesù sono in balia di denigratori che possono accusarli e farli condannare quando vogliono. Plinio, che moltiplica gli interrogatori nella speranza di ottenere un'apostasia da coloro che gli vengono denunciati, dichiarerà più tardi di aver dovuto mandare a morte coloro che persistevano nella loro ostinazione. Non solo il potere si accanisce contro i seguaci di Gesù, l'ostilità popolare semina vittime un po' dappertutto. Qualsiasi diceria può correre sul conto dei cristiani e il popolino, sempre credulone, se la prende con gli inermi fedeli che vengono spesso giustiziati con procedimenti molto sommari. Gesù l'aveva detto.
Se hanno odiato me, odieranno anche voi.
In realtà non è possibile mettere d'accordo troppo facilmente gli insegnamenti del cristianesimo con il modo di vivere del mondo. Perciò la Chiesa è perseguitata. E così uno stuolo di martiri bagna ancora con il suo sangue la terra. A Roma tornano di moda gli spettacoli sanguinosi nel Colosseo. Generalmente sono i condannati a morte, i prigionieri di guerra, a dover ingaggiare lotte mortali con le belve, ma stavolta si aggiungono i tanti cristiani. Si deve celebrare la vittoria di Traiano sui Traci e gli spettacoli saranno grandiosi. Si parla di circa 10.000 gladiatori e di 11.000 belve pronti ad affrontarsi. I cristiani serviranno da esca per incitare le fiere. La vittima più illustre di questa persecuzione, soprattutto per i preziosi ricordi che ci ha lasciato, è Ignazio di Antiochia, arrestato dai legionari romani e condannato all'inizio dell'anno 107 dal governatore della sua provincia, viene inviato a Roma per morirvi sotto le zanne delle belve. Leggiamo dalla sua epistola ai Romani. Qui il santo immagina e quasi pregusta l'imminente martirio.
Io scrivo a tutte le chiese e annunzio a tutti che volentieri muoio per Dio, se non me lo impedite. vi prego, non siate per me di una benevolenza inopportuna. Lasciatemi essere pasto delle belve, per mezzo delle quali mi è possibile raggiungere Dio. Io sono frumento di Dio e sono macinato dai denti delle belve, perché possa diventare pane puro del Cristo. Piuttosto, carezzate le belve, perché diventino mia tomba, e nulla lascino del mio corpo, affinché non sia di peso ad alcuno dopo la mia morte. Allora sarò veramente discepolo di Gesù Cristo, quando il mondo non vedrà neppure il mio corpo. Pregate il Cristo per me, affinché per mezzo di quei denti io diventi vittima offerta a Dio. Io non vi do ordini come Pietro e Paolo. Quelli erano apostoli, io sono un condannato. Quelli erano liberi, io, fino a questo momento, sono uno schiavo. Ma se subirò il martirio, diverrò liberto di Gesù Cristo e in Lui risusciterò libero. Ora, stretto in catene, imparo a non desiderare nulla. In nulla mi gioverebbe il possesso del mondo intero e i regni di questo secolo. È bello per me morire per Gesù Cristo, più che regnare fino agli estremi confini della terra. Quegli io cerco, che è morto per noi. Quegli io voglio, che è risuscitato per noi. Vicino è il momento in cui sarò partorito. Abbiate comprensione per me, o fratelli. Non impeditemi di vivere. Non vogliate che io muoia. Io voglio essere di Dio. Non abbandonatemi al mondo e alle seduzioni della materia. Lasciate che io raggiunga la pura luce.
Piccola storia della Chiesa.
2000 anni sulle orme di Gesù. Quarta puntata. Ricerche bibliografiche ed archivio Laura De Luca. Voci di Emilio Cappuccio, Andrea Tidona, Rosario Tronnolone, Pierpaolo Cuna, Orazio Walter Coclite, Marco Guadagnini. Selezioni musicali Marco Di Battista e Massimo Lalia. Realizzazione tecnica Roberta Maccaroni.